Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri.
Ciao a tutti, sono Paolo Rosato, giornalista del Carlino e questa è una nuova puntata del resto di Bologna. Siamo qui con Beniamino Sidoti, un amico di Bologna, ma soprattutto un grande creatore di storie, uno scrittore, un giornalista, un creatore di didattiche, ma anche di giochi da tavola. La sua storia affonda proprio nella storia della ludica italiana degli ultimi 30 anni, si può dire, anche di più, e con lui vogliamo ricostruire sia la sua storia, sia appunto l'attualità della letteratura per ragazzi, anche considerando il fatto che siamo in procinto di accogliere a Bologna la Children's Book Fair, quindi una fiera del libro molto importante per ragazzi, ovviamente, che dà spazio a nuove riflessioni e a nuove analisi. Soprattutto buonasera Beniamino.
Buonasera e ben trovati tutti, eccoci.
E ecco, riavvolgendo il nastro, le tue origini, perché tu non sei bolognese.
No, io sono mezzo siciliano e mezzo fiorentino e sono arrivato a Bologna, diciamo con alterne vicende, negli anni 90, alla fine degli anni 90, e per poi dopo girare ancora un po', ma ormai sono qui a Bologna da diversi anni. Dicevo appunto perché a Firenze ho fatto gli studi e poi dopo ho iniziato a lavorare come giornalista e soprattutto mentre studiavo ho iniziato ad appassionarmi di giochi, per cui siamo stati fra i primi autori di riviste di appassionati di giochi di ruolo. Erano gli anni 80 a Firenze, abbiamo fatto una piccola rivista amatoriale che si chiamava Spellbook e con Spellbook poi abbiamo girato tutta l'Italia.
Ma poi hai avuto un grande ruolo nella creazione di quello che adesso è un vero culto, che si chiama Lucca Comics and Games, ma all'inizio, quando l'hai fondato tu, si chiamava solo Lucca and Games.
Beh, Games. Diciamo nel 93, per cui io avevo ancora 22 anni, mi chiamano, grazie al lavoro che avevamo fatto con i giochi di ruolo, per ideare, inventare una nuova manifestazione. C'era il Salone dei Comics, il Salone del Fumetto, e c'era una possibilità di aggiungere qualcosa, per cui abbiamo inventato Lucca Games. Lucca Games è una manifestazione che ho fondato insieme a Renato Genovese, Cosimo Lorenzo Pancini e Roberto Gigli, e che poi ho diretto come coordinatore per 13 edizioni, per cui l'ho vista crescere ed è un bel segno. Pensa che mio figlio grande, Gabriele, che è qui di Bologna, non si è reso conto di che cosa significava Lucca per i ragazzi anzitutto. Se n'è accorto soltanto la volta in cui, andando in autostrada, ha visto che c'erano i segnali e dicevano attenzione rallentamenti per Lucca Comics, e quindi dalla dimensione del fatto che era annunciato in autostrada ha detto ma no.
Tra l'altro tu hai anche collaborato con il Ministero della Pubblica Istruzione in quegli anni là, hai avuto anche delle forme di collaborazione, cioè il tuo ruolo è diventato anche un ruolo educativo a un certo punto.
Sì, perché ho iniziato a occuparmi anche, diciamo, a Lucca venivano molti studenti e i professori si chiedevano come mai degli studenti particolarmente resistenti allo studio affrontassero manuali di 200-500 pagine in inglese, certo, per giocare, e quindi anche io ho iniziato a capire che andava esplorata la cosa, e verso il 99 sono stato dichiarato con decreto ministeriale esperto di giochi e consulente del Ministero della Pubblica Istruzione su questi argomenti.
Poi cosa ti ha portato a Bologna? Perché adesso lavori a Bologna.
Ma io mi occupavo già di comunicazione, ho finito di studiare a Siena e poi avevo voglia di lasciare Firenze, per cui un po' le amicizie, le passioni, il lavoro E poi dopo a Bologna si sta bene, insomma, questo sì.
E da questo punto di vista, collegandoci al tuo lavoro e anche al background bolognese, cos'è Bologna per la letteratura per ragazzi?
Beh, Bologna per la letteratura per ragazzi, ma anche per il fumetto, è uno dei centri più vivaci. È una vivacità che si vede anzitutto nel fatto che siamo in tanti a fare libri per ragazzi, sì. Ecco. E poi è un posto dove accadono cose. E le cose non accadono dappertutto, e se accadono da qualche parte non è mai per caso. E Bologna, per chi sta e viene da fuori Bologna, è anzitutto la fiera del libro per ragazzi, così come Lucca, intesa come fiera, è Lucca, sì, ecco, sì. Lo stesso capita per Bologna. Vengono tantissime persone e questa cosa è particolare, non perché ci siano grandi editori di libri per ragazzi, ce ne sono alcuni, ma ce ne sono forse di più a Reggio Emilia, ecco, ma perché davvero è il posto dove ci si incontra, dove si va avanti, dove si inventano cose.
Ecco, facendo un attimo un passo indietro, ma poi torniamo in avanti, quali sono i tuoi figli, come dire, creativi, dei quali sei tu più fiero?
Ma le cose più importanti che ho fatto sono probabilmente, dal punto di vista dei libri, una enciclopedia, che è l'enciclopedia dei ragazzi del Corriere della Sera, che ho diretto io, e un dizionario, che è il dizionario dei giochi, che ho scritto con Andrea Angiolino, che è uscito prima per Zanichelli e poi per Unicopli. E devo dire, fare un dizionario per Zanichelli, no? Cioè, la soddisfazione.
Certo.
Voglio dire. E no, e poi dopo tante altre cose, dei giochi, un gioco che sta andando molto bene è un gioco di carte su Dante, quindi con tutti i personaggi dell'inferno.
Anche su Pinocchio, ne
fatto anche su Pinocchio, esatto. Anche su Pinocchio, e adesso degli albi illustrati, delle serie. Quella che è uscita per ultimo, si celebra sempre l'ultimo uscito, è La folle famiglia F. Punto, di cui è uscito il terzo volume la settimana scorsa.
Ecco. Quindi ricollegandoci anche alla Children's Book Fair, il mercato in questo momento, che mercato è della libreria per ragazzi, letteratura per ragazzi? C'è voglia?
Sì, cioè è un mercato importante anzitutto, sì. Perché circa un quinto del mercato librario in Italia è costituito da libri per ragazzi in diverse, sì, forme, per cui anzitutto non è qualcosa che ha una sua consistenza, una sua importanza, non solo culturale, non solo perché è il nostro futuro, ma anche dal punto di vista del mercato. E è un periodo vivace, perché si vedono tante cose nuove, nuovi autori, nuove case editrici, nuove idee. È un periodo molto bello, in particolare direi per la divulgazione e per i giochi. Queste due cose fanno capire che, come sempre, anche quando nascono cose nuove, le altre si trasformano. Se le storie vengono più raccontate dalla televisione, dai tablet, per la divulgazione non basta più internet, ma c'è bisogno di avere qualcosa che permetta di approfondirlo, qualcosa che sia materiale, cartaceo o fisico, perché permette uno sguardo più profondo e una comprensione più lenta. E lo stesso anche per i giochi, qualcosa che permetta di stare insieme fisicamente. Sono due settori che stanno crescendo lentamente, ovviamente trasformando altre cose.
Ecco, ma c'è una, come dire, una sfida, o sono due cose che no, una esclude l'altra, cioè quella del mondo tecnologico e dei giochi da tavolo, perché si compenetrano un pochino, però in realtà no, dei ragazzi di oggi si dice sempre che sono attaccati ai smartphone, sono attaccati alle console, in molti magari anche la pandemia ha lasciato degli strascichi pesanti, certo, da quel punto di vista lì, ma la pandemia ha fatto anche riscoprire la bellezza a chi magari non era più, come dire, avvezzo dei giochi da tavolo. Bisogna riportare fuori i ragazzi, o sono i ragazzi che chiedono di essere riportati fuori?
Ma diciamo che i giochi da tavolo stanno godendo un buon momento, soprattutto dal punto di vista creativo. Ci sono moltissimi creatori italiani di giochi da tavolo, più di un centinaio, che è un numero che non si direbbe se uno non conoscesse il settore. È una è un bel momento perché il gioco da tavolo è questa occasione per stare insieme e probabilmente significa stare insieme in presenza, interagendo e dialogando. È difficile, non, diciamo, queste domande non si risolvono demonizzando gli smartphone o il virtuale. Il virtuale esiste sempre per appoggiare qualcosa che accade nel mondo reale e lo rinforza, per cui le persone si incontrano e si cercano come giocatori nel virtuale per poi trovarsi anche nel mondo reale. Le due cose andranno sempre insieme.
Cioè, non c'è il rischio che ci sia, come dire, un oblio che ci possa essere, no, per la parte ludica che non sia tecnologica. Adesso mi viene in mente Spielberg, Ready Player One, no?
Sì.
È un passo in avanti che probabilmente,
certo,
già c'è, ma poi mi viene in mente Stranger Things, loro iniziano a giocare a Dungeons,
sì,
and Dragons,
sì,
e poi si ritrovano, sì, con dei mostri che arrivano da un'altra dimensione. Ecco, secondo te, insomma, vanno di pari passo.
Pensa per esempio quello che è successo con l'escape room. Era prima una forma di gioco che nasceva sul videogioco, era una stanza chiusa da cui dovevi scappare risolvendo gli indizi, e dentro un videogioco aveva perfettamente senso. Poi hanno iniziato a fare l'escape room fisicamente, affittando dei locali in centro,
certo,
ed è una cosa estremamente fisica, estremamente analogica. Poi hanno fatto dei giochi da tavolo sull'esperienza dell'escape room, perché così la puoi replicare a casa tua con gli amici,
certo,
ed è ancora più analogico. E poi però di nuovo ci saranno i videogiochi che si ispirano ai giochi da tavolo.
È
una ruota che continua a
girare. E per la fiera, per la Children's Book Fair, il tuo consiglio chiaramente è quella di partecipare. A questo punto, insomma, quali novità belle ci possono essere?
Guarda, la novità bella di quest'anno è che ci sarà per la prima volta in maniera strutturata un salone off, come era a Milano, cioè ci saranno, come capitano sempre, degli incontri anche in città dedicati al libro per ragazzi. Stavolta non saranno più soltanto quelli nelle biblioteche, ma coinvolgeranno tutta la città, un po' come è stato e come già per Arte Fiera e per Arte City. La stessa cosa capiterà anche con la Children Book Fair, quindi è un'ottima occasione non tanto per vedere la fiera, che insomma è per addetti ai lavori, ma per sfruttare l'occasione per vedere le mostre in città, gli incontri e altre cose di questo tipo.
Molto interessante. Chiudiamo con Bologna. Secondo te qual è? Cioè, se tu dovessi pensare a un posto magico a Bologna, dove magari tu potresti andare per creare, per far, come dire, per stimolare la tua fantasia, o magari portare, magari consigliare ai genitori, magari per portare i propri bambini, appunto per far viaggiare la fantasia a Bologna, quali sono i luoghi del cuore?
Ma per chi viene da fuori, vedo che le due cose che sorprendono sempre tutti sono la Biblioteca Sala Borsa, che è veramente stata una scommessa bella, bello vederla nascere, e le varie librerie che ci sono, perché continua a essere una delle città con le librerie più interessanti d'Italia. E poi ci sono dei luoghi fisici. Io amo moltissimo Santo Stefano, perché comunque sia la piazza Santo Stefano ha tutta una serie di cose che belle, irregolari, strane, un po' spampanate, come io venendo da Firenze, sai, Firenze è il Rinascimento, quello ordinato, preciso,
sì,
ben fatto. Bologna è un po' più irregolare, un po' più fatta che ognuno si cura il suo pezzo di portico.
Esatto.
E in tutto questo Bologna ha questa grande magia dell'opera collettiva, cioè poche altre città sono una creazione collettiva così come è Bologna davvero.
Grazie mille a Beniamino Sidoti.
Grazie a voi.
E il consiglio che diamo a tutti è: giocate, perché è sempre una cosa meravigliosa.
Sì, giocate e leggete anche, per carità.
Si legge e si gioca.
Grazie per averci ascoltati. Seguite ancora Il Resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.